Stamattina c'ho un tema che mi ha toccato abbastanza. Certamente sono delle storie che possiamo dire, le conosciamo già dall'infanzia, però ogni volta quando si passa sopra c'è qualche cosa che il Signore vuole affidarci. C'è qualche cosa di cui ci fa bisogno. E allora anche in questa storia che noi troviamo in Marco capitolo 6, dal versetto 34, abbiamo qualche cosa di particolare da imparare senz'altro nella nostra vita per la nostra vita giornaliera. Marco 6, 34 dice: e Gesù sparcò, vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore senza pastore, e prese a insegnare loro molte cose. Egli, essendo già tardi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi, licenzia questa gente perché se ne vada nelle campagne e nei villaggi intorno a comprarsi del pane, perché non ha nulla da mangiare. Ma egli rispondendo disse loro: date voi a loro da mangiare. Ed essi gli chiesero: dobbiamo andare noi a comprare del pane per 200 denari e dare loro da mangiare? Ed egli disse loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Ed essi accertatisi dissero: 5 pani e 2 pesci. Allora egli ordinò loro di farli accomodare tutti per gruppi sull'erba verde. E così essi si sedettero in gruppi di 100 e di 50 persone. Poi egli prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, li benedisse. Quindi spezzò i pani e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero loro. E divise pure i 2 pesci fra tutti. Mangiarono tutti a sazietà e raccolsero 12 ceste piene di pezzi di pane e di resti dei pesci. Or coloro che avevano mangiato di quei pani erano 5.000 persone. È già trascorso un anno da quando abbiamo celebrato il 50° anniversario del Centro Evangelico di Isola del Gran Sasso. Una festa dell'inaugurazione e dell'edificio ampliato Casa Castelli, tutti insieme. E tra l'altro erano prenotate molte persone per la festa, e una delle sfide logistiche da affrontare erano i pasti. Era da mangiare per così tante persone. Il cuoco e i suoi collaboratori ebbero molto da fare per riempire la dispensa e la cella frigorifera in modo che ci fosse cibo a sufficienza da cucinare. E poi giunse la fatidica settimana che tutti aspettavano con trepidazione. La banda del Biblesebon di Berna, che aveva accettato l'invito di suonare durante quei giorni, diede inizio alla festa con il canto «Grande è tua fedeltà». Eravamo tutti convinti che quella settimana non sarebbe stato possibile se Dio fedele non avesse sostenuto quel lavoro tramite la preghiera, i doni, i molti fratelli in fede. Un momento culminante fu il giorno della festa principale, il 4 agosto 2012, cioè l'anno scorso. Secondo le informazioni del cuoco c'erano 840 persone. 840 persone che non erano soltanto presenti agli incontri, ma dovevano ricevere da mangiare. 840 persone da sfamare. Il grande impegno dello staff ha permesso che tutto funzionasse a meraviglia e in poco tempo quella folla affamata poté essere saziata. L'ho sperimentato io di persona. Il nostro testo descrive una situazione un po' simile in cui il Signore agì con la stessa mano fedele. Marco 6:34, qui l'Evangelista Marco ci descrive i discepoli in una situazione in cui non possedeva quasi nulla, ma era stato chiamato a dare. Abbiamo avuto già dei momenti nella nostra vita quando ci sentivamo vuoti. Vuoti, e che qualcuno aspettava qualche cosa da noi. Di fronte alla folla di gente affamata, Gesù aveva detto loro: date voi da mangiare. Non avevano praticamente nulla. Che cosa sono 5 pani e 2 pesci? Nulla in quella situazione specifica. Ma poi i discepoli sperimentarono come Gesù li fa diventare dei donatori. Incredibile! Qualcuno che non ha niente diventa donatore per l'altro. Impossibile, possiamo dire, come calcoli. Come poterono distribuire ad altri ciò che Gesù aveva, ciò che non avevano ricevuto? Soltanto ciò che Gesù aveva prima posto nelle loro mani è possibile che loro potevano dare. Però, poca roba, 5 pani, 2 pesci. E poi di Gesù sta scritto: alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai discepoli. Vogliamo poi cercare di concretamente di vedere un po' quelle mosse da parte del Signore. E così la storia dei 5.000 uomini affamati divenne un miracolo. E la Bibbia parla di uomini, ossia le donne e i bambini che non erano stati contati. E per questo non è escluso, quindi, che erano presenti anche circa 20.000 persone, se 5.000 erano soltanto i maschi. 5 pani, 2 pesci, ridicolo. I discepoli erano convinti che con quel poco non si poteva fare nulla e che era necessario mandare a casa la gente. In un certo senso avevano ragione. Quante volte però somigliamo anche noi ai discepoli? Ci accorgiamo che dovremmo dare, ma ci diciamo: che cosa ho io in fondo? Lo stesso sono vuoto, lo stesso sono stanco, lo stesso sono affaticato. E finiamo per non dare nulla ai 5.000 affamati. Ci rendiamo conto che il nemico vuole stancarci, mentre la parola di Dio vuole darci, vuole incoraggiarci. Luca 6, versetto 38 sta scritto: date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché non con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Luca 6, 38. Probabilmente nel nostro caso non si tratta di 5.000 persone. Quando nella nostra vita pratica, nella nostra vita giornaliera, non abbiamo a che fare con delle folle in questo senso, però avendo poco e dare diventa sempre un compito abbastanza difficile. In Proverbi 11 abbiamo una parola interessante, qui dice: chi è beneficio sarà nell'abbondanza, e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Chi annaffia sarà egli pure annaffiato. E poi Paolo dice in 2 Corinzi 9, 8: Dio è potente a far abbondare su voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Cioè il Signore ci dona, ci mette nella nostra mano, affinché noi abbiamo sempre qualche cosa da dare. Io non so come voi pensate, a me, io sono stato toccato abbastanza per mezzo di questa parola, e ho detto: ma nella mia vita sono io anche un donatore secondo questa misura? Nel nostro passato possiamo dire qui nel passo del nostro Signore, vediamo quattro passi che portano a dare nonostante inizialmente sia troppo poco cibo o altro. Dice il primo passo: alzati gli occhi verso il cielo. La prima mossa del nostro Signore: alzati gli occhi verso il cielo. La seconda mossa, il secondo passo: ringraziò e benedisse. E poi che cosa fece ancora il Signore? Come terzo passo, spezzò i pani. E come quarto passo, li dava ai discepoli. Il primo passo che diventa visibile nell'intervento di Gesù: alzati gli occhi verso il cielo. Quando noi sentiamo, quando noi leggiamo questo versetto, c'è qualche cosa che mi viene in mente, Abbiamo qualche cosa che dice un po' la stessa cosa? Nessuno lo sa?
Quando rese lo spirito.
Ok, lo riprendiamo questa domanda più tardi. Tutte quelle persone poterono essere nutrite soltanto sulla base della comunione del Signore con chi? Con il Padre. Con il Padre. Se Gesù non avesse avuto uno stretto rapporto con il Padre e non lo avesse usato, i 5.000 uomini sarebbero rimasti con la fame, insoddisfatti, sarebbero tornati a casa a stomaco vuoto. Quello è poco chiaro, poco è chiaro. Mi sono reso conto che non appena svolgiamo il nostro lavoro di routine, e non importa di quale lavoro si tratta, se lo facciamo con un atteggiamento da esperto, da voler far vedere chi siamo, ci manca la cosa più importante: il contributo del Padre. Persino quando si trattò di fare riuscire Lazzaro, Gesù riuscì ad aspettare il momento opportuno. E la cosa interessante è che quante volte il Signore ha fatto il passo decisivo quando era quella comunicazione verso il cielo, era intatto. Anche lì egli alzò lo sguardo, alzò gli occhi. Dice qui Giovanni 11:41, tolsero dunque la pietra, Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Allora qui un'altra volta abbiamo Gesù che guarda in alto, e non soltanto lui guarda in alto. Guarda in alto in che senso? Per avere questo rapporto verso in alto col Padre. Poi guarda in altro in un altro senso. Chi me lo dice? Guarda in alto verso il Padre essendo convinto che papà, che il Padre avesse detto sì. Cioè, qui sta scritto, tolsero dunque la pietra, Gesù alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, io ti ringrazio. Già ringraziò in anticipo sapendo che questa preghiera sarebbe stata esaudita. E questo è fortissimo, questo è fortissimo. Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. E soltanto con l'aiuto del Padre Gesù poté riuscire a risuscitare Lazzaro. Un servitore di Dio ha scritto: soltanto se seguiamo le orme di Gesù, anche in questo ambito possiamo rimediare alla fame dei nostri giorni. Le nostre scarse riserve non sarebbero mai sufficienti per rispondere al grande bisogno, lo sappiamo molto bene. Ma se affidiamo i nostri pani alle sue mani, alziamo lo sguardo al cielo, perché siano benedetti dall'alto, allora saremmo in grado di spezzarli e di distribuirli finché tutti saranno soddisfatti e avanzeranno dei pezzi. Senza dubbio, una delle cose più importanti da applicare alla nostra vita è di guardare in alto a Lui, di ascoltare la Sua voce e di camminare con altri. Salmo 121, ecco, adesso siamo arrivati a questa risposta, dice: canto dei pellegrinaggi. E lui dice 121, dice: alzo gli occhi verso i monti. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. E poi Salmo 104 dice qui: questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito. Questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito. Quello sarebbe appunto quel versetto a cui io pensavo. È necessario che rivolgiamo continuamente al Padre per ricevere la sua forza, per restare in contatto con Lui. E poi in Geremia 3, versetto 24, abbiamo una parola: certo è vano il soccorso che si aspetta dalle alture. Cioè, le montagne non ci portano nessun soccorso. Dalle feste strepitose sui monti, certo, nel Signore e nel nostro Dio sta la salvezza di Israele. Non sono le feste, non sono i fuochi artificiali, eccetera, nelle montagne, ma nel nostro Dio sta la salvezza. Secondo punto, secondo pensiero, il secondo passo: Gesù ringraziò e benedisse. Nella riconoscenza c'è la certezza dell'esaudimento. Cioè, noi possiamo anticipatamente, possiamo ringraziare sapendo che il Signore è fedele. Quante volte l'abbiamo fatto durante la nostra vita in questo suo lavoro. Gesù era certo che sarebbe stato esaltito. Non dimenticherò mai un episodio nei campi per bambini a Isola, quando eravamo rimasti senza soldi. Non dimenticherò mai un episodio, appunto, quando abbiamo fatto una riunione tra collaboratori per pregare, per intercedere, per ringraziare in anticipo, perché il Signore avrebbe provveduto ciò di cui avevamo bisogno fino alla fine del campetto, anche finanziariamente. Lui ha risposto e noi non abbiamo potuto far altro che stupirci. Non è sempre così però. Spesso dobbiamo aspettare fino al momento voluto da Dio, però possiamo esercitarci nel ringraziare regolarmente in anticipo. Gesù era certo dell'esaudimento. Ciò che si poteva vedere però erano sempre i 5.000 affamati e il cibo insufficiente di cui disponevano i discepoli. Ringraziare è sempre un atto di fede. Ringraziare è sempre un atto molto positivo anche per onorare il nostro Signore. Non è forse liberatorio il fatto che possiamo e dobbiamo ringraziare di fronte a un problema ancora irrisolto? Il Padre è presente, Lui risolverà il problema, se necessario tramite un miracolo. Continuiamo con la domanda: come affrontare allora la sfida rappresentata dai 5.000? Primo punto, abbiamo detto guardare al cielo, ossia mettersi in contatto con il Signore, poi ringraziare per i problemi sul lavoro, per i problemi nella convivenza, per il bisogno degli affamati. Per tali bisogno esiste un rimedio. Il Signore ha promesso di colmare la nostra mancanza con la sua abbondanza. E per questo posso e devo ringraziare prima ancora che la risposta sia visibile. Finché siamo riconoscenti, non siamo tristi. Finché siamo riconoscenti per qualsiasi cosa al Signore, non siamo tristi verso di Lui. Nelle situazioni prive di via di uscita, quando la consapevolezza di non avere nulla mi schiaccia, posso aprire la strada all'opera miracolosa di Dio con il ringraziamento. La riconoscenza può essere anche un sacrificio. Tante volte la riconoscenza verso il Signore non è facile a fare, perché lì anche in un salmo sta scritto: chi mi offre come sacrificio il ringraziamento, offrire come sacrificio. Il ringraziamento mi glorifica, e a chi regola bene il suo comportamento io farò vedere la salvezza di Dio. E così ritorniamo alla tomba di Lazzaro. Gesù è un perfetto esempio di riconoscenza in una situazione di grande, grande difficoltà. Giovanni 11, 41 dice: tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché tu mi hai esaudito. Gesù sapeva bene che Cioè, lui ha detto, io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda affinché credano che tu mi hai mandato. Noi abbiamo visto e abbiamo sempre detto che il Signore si è presentato in due modi, in due persone. Una persona spirituale, cioè Gesù come vero Dio, e poi Gesù come vero uomo, affinché credano che tu mi hai mandato, che tu mi hai mandato in terra. E in Atti 16, versetto 25, sta scritto, verso la mezzanotte Paolo e Sila pregando cantavano inni a Dio, e i carcerati li ascoltavano, e ad un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione si fu scossa dalle fondamenta, e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene, la catene di tutti si spezzarono. Qui abbiamo una piena vittoria quando i suoi figli, quando i suoi fratelli, in una situazione molto difficile, incominciarono a pregare, a ringraziare, a lodare il Signore. Abbiamo il coraggio di provare? Per accorgerci che ringraziare aiuta a diventare un donatore per gli altri. Un donatore per gli altri. Poi il terzo passo, Gesù spezzò il pane. Possiamo benissimo immaginare quel quadro. Gesù prese il pane e lo spezzò, un altro lo spezzò, un altro lo spezzò, un altro lo spezzò. Incredibile, incredibile. Diciamo per 5.000 persone, io non ci credo, io ci credo che saranno stato 20.000 almeno. E il Signore prende in mano quel pane e spezza, 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 spezza. E lui dice, Giovanni 6, 48, io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discese dal cielo. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane. Il pane vivente e che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. Cioè lui ha dato la sua vita, versato il suo sangue, fatto spezzare il suo corpo, come abbiamo appena festeggiato. Questo è il modo di diventare un pane spezzato. Ogni giorno abbiamo occasione di permettere che questo avvenga nella nostra vita, anche se non è facile. La nostra vita in un certo senso deve essere spezzata. Una parola dura, una critica, una richiesta esagerata, una ferita che ci fa soffrire nell'intimo. Che cosa ne facciamo? Come reagiamo? Ci opponiamo? Irritiamo? Compattiamo? La Bibbia ci esorta di lasciarci spezzare. Di lasciarci spezzare. Qui abbiamo nel Giovanni capitolo 15, abbiamo un bellissimo quadro quando il Signore parla del vignaiolo, del suo padre. Che cosa lui fa? Va per la vigna e spezza dei rami inutili. Spezza dei rami inutili. E se la vite non viene pulita, ossia non le vengono spezzati alcuni rami, rimane invariata. Il pane spezzato può in seguito essere distribuito e moltiplicato e dato agli altri. Cosa abbiamo visto riguardo? Abbiamo altre parole, altri episodi nella scrittura che dice la stessa cosa. Per esempio, se noi parliamo della narda, cioè di questa bottiglietta di narda rotta.
Nardo.
Di nardo rotto. Se quella donna non avesse spezzato quella bottiglietta, che cosa sarebbe successo? Sarebbe successo niente. Se fosse rimasta intatta, Gesù non ne avrebbe tratto alcun profitto. Una volta rotta, invece, il profumo poté riempire l'intera casa e soprattutto il Signore ne fu ristorato tramite quel nardo. Marco 14,13, Gesù era a Betania, in casa di Simone e di il lebbroso. Mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore. Rotto l'alabastro, lì versò l'olio sul capo. E poi Salmo 51, allora gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per l'intero. Salmo 51, versetto 19. La prossima mossa, Gesù spezzò il pane e poi Gesù diede loro. Lì avvenne il miracolo, l'insufficienza, il troppo poco dei discepoli divenne un'abbondanza che soddisfece abbondantemente qualsiasi bisogno. Noi diciamo quasi impossibile, perché se incominciamo una volta a vedere le misure, certe misure, soltanto quanti tonnellate di pane, incredibile. All'inizio delle nostre riflessioni abbiamo detto che Marco vuole non soltanto farci rivelare tutto questo, che cosa è successo, non soltanto rivelare il segreto di come si può diventare un donatore pur avendo troppo poco. In realtà ognuno di noi è chiamato a dare. Marco vuole farsi vedere non soltanto la grandezza di questo miracolo per quanto riguarda le misure, ma vuole farci vedere come noi con poco possiamo diventare dei donatori per gli altri. In realtà ognuno di noi è chiamato a dare. Dare tante cose. Dare magari un buongiorno la mattina. Dare magari una risposta. Dare un consiglio. Dare comprensione e amore, dare tempo, dare cure, dare pane. Abbiamo qui tante cose che possiamo diventare donatori noi. Dare è impossibile se non si ha nulla o non si è mai avuto qualcosa. Però quando il Signore ci mette qualche cosa nella mano, o materiale o spirituale, noi siamo capaci a poter dare, a poter aprire questo cuore, a poter aprire questa mano. E nonostante ciò, il nostro Signore desidera che noi diventiamo dei donatori, perché nella vita abbiamo conosciuto il vero donatore, io direi il vero donatore con la D maiuscola. Efesini 4:7. Ma a ciascun di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono in Cristo. Primo Giovanni 1:16 dice: infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Poi Proverbi 11: c'è chi offre liberamente e diventa più ricco, e c'è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Chi è benefico, dice qui, chi è benefico sarà nell'abbondanza, e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Una parola che veramente già all'inizio ha parlato a noi. E Gesù compie il miracolo della moltiplicazione. Non lo riconosciamo soltanto nell'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, in cui i discepoli hanno potuto collaborare distribuendo il cibo. Lo vediamo anche nell'immagine del granello frumento che cade in terra e produce il 30, il 60 o 100 per uno, e alla fine diventa pane, dice la parola. Lo diventiamo nella sorgente d'acqua, lo vediamo nella sorgente d'acqua che scorga in noi, secondo le parole che Gesù disse alla donna samaritana. E lei infatti indicò la via verso Gesù a molti altri. Questo è un altro dare. Possiamo accettare e poi passare agli altri, così come l'hanno fatto i suoi discepoli. Vorrei concludere con due parole ancora. Isaia 58, una parola che veramente che ho dovuto pensare. Dice: non è forse giusto che tu divida il tuo pane con chi ha fame? Che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo? Che quando vedi uno nudo tu lo copra, e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne? Allora la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà. Prontamente la tua giustizia ti precederà, la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Isaia 58, versetto 5. E poi viene Ecclesiaste: getta il tuo pane sulle acque. Questo conosciamo bene, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Dalli generosamente, e quando li darai non te ne dolga il cuore, perché a motivo di questo il Signore, il tuo Dio, ti benedirà in ogni opera tua e in ogni cosa a cui porrai mano, poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese, perciò io ti do questo comandamento e ti dico: apri generosamente la tua mano. Apri generosamente la tua mano al fratello povero, bisognoso, che è nel tuo paese. Qui abbiamo delle indicazioni veramente che abbiamo tanto da imparare. Se affidiamo il poco che abbiamo alle mani del Signore, Egli compie il miracolo della moltiplicazione, anche se forse non ce ne rendiamo conto. Il nostro poco sarà benedetto. Quante volte l'abbiamo sperimentato? Quante volte io ho detto: due e due non devono, possiamo dire, due e due sotto la benedizione del Signore non sarà necessariamente quattro, ma può diventare anche una somma illimitata, perché il Signore fa poi la moltiplicazione. In ultimo, Abbiamo qui una parola, Proverbi 10:22, quel che fa ricchi è la benedizione del Signore, è il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla. Prendiamo queste parole e così cerchiamo di mettere in pratica questo. Qui dice, quel che fa ricchi è la benedizione del Signore. Cioè, se noi abbiamo tante ricchezze, tanti soldi, e che non siamo benedetti dal Signore, quelli lì se ne vanno come la neve sotto il sole. Quel che fa ricchi è la benedizione del Signore, è il tormento che uno si dà, non le aggiunge nulla. Che il Signore possa farci come comprendere, se Lui ci ha donato così tanta ricchezza, io penso adesso anche specialmente alla salvezza, quanto possiamo dare noi agli altri, alzando lo sguardo in ogni cosa, in ogni compito a Lui, poi ringraziando anticipatamente, poi spezzare in vista di contribuire, di appunto di dare agli altri. Che il Signore così possa benedirci e che possa guidare ogni passo durante la settimana, che possa aiutarci a imparare a mettere in pratica. Io ho bisogno, anch'io, tante volte vedo che nella mia vita certe cose non vanno secondo la Scrittura, così che possiamo imparare anche con 76 anni come me, e non abbiamo mai imparato abbastanza. Che il Signore ci benedica.
Sì. Giovanni, posso aggiungere una cosa?
Sì.
Si trova in Proverbi, non in Salmo.
In Proverbi? Ho capito. Qui è
scusa se è corretto.
Va bene. E quale?
Proverbi 10:22.
Quel che fa ricchi è la benedizione del Signore e il tormento che uno si dà non le aggiunge. Ma in tedesco è più facile. Grazie. Ringraziamo il Signore. Signore, grazie che tu hai voluto fare conoscere una meravigliosa azione di fronte a quelle 5.000 persone e innanzitutto di fronte ai tuoi discepoli. Grazie Signore che tu hai voluto farli vedere come loro, avendo poco, molto poco, potevano diventare donatori che avevano da dare tanto agli altri. Signore, a volte sembra che noi abbiamo ricevuto poco. A volte sembra che il nostro conto in banca o che qualsiasi cosa non potrebbe mai arrivare a soddisfare certe folle. Tante volte non è il fatto questo, non è la cosa importante, ma che noi veniamo da te, ci lasciamo dare nella mano nostra delle ricchezze tue, è così che possiamo dare agli altri. Signore, aiutaci ad essere dei donatori sinceri, domandando te a chi, dove, così che tu puoi benedire ciò che noi abbiamo, che noi riceviamo, benedire ciò che noi diamo agli altri. Signore, tu conosci la nostra vita, conosci, tu sai chi siamo, tu sai dove dobbiamo, abbiamo tanto da imparare, e lo dico anche per me. Signore, fa che tu possa benedirci e farci essere in benedizione per altri. Ti ringraziamo, ti glorifichiamo, tuo santo nome, Gesù. Amen. Bene, grazie al Signore che ha mandato Giovanni e ha voluto dirci tante cose stamattina, che possiamo imparare a obbedire e vedere le benedizioni del Signore. Ci alziamo.